Siamo tornati, Raider Nation, vi siamo mancati? Questo è il Raider Italia Podcast. Io sono Mauri e qui con me stasera ci sono Marco.
Ciao ragazzi, bentornati alla seconda stagione di Lit Trip. Siamo carichi, pronti per il draft.
E con noi questa sera c'è anche Squire. Ciao Squire.
Ciao, ciao a tutta Raider Nation.
Allora ragazzi, siamo alla puntata numero uno della seconda stagione e alla 18ª in assoluto. Io vorrei ringraziare innanzitutto la piattaforma del Cutting Edge e in particolare Andrea Ghezzi che stasera ci ha aiutato tantissimo per la messa in mostra. Finalmente siamo tornati dopo questo periodo di mercato giocatori. Ho fatto
assolutamente sì, facciamo un piccolo riepilogo di quello che è successo da quando è partito il mercato. Ovviamente iniziamo dalla cosa fondamentale, cioè che avremo almeno un'altra stagione ad Oakland, quindi il cuore dei tifosi della Baia sanguina un po' di meno, un'ultima stagione sperando che i risultati siano migliori rispetto a quelli della stagione scorsa. Abbiamo praticamente rivoluzionato la squadra rispetto al 2018, tante le partenze e tanti nuovi arrivi. Abbiamo praticamente rivoluzionato il reparto ricevitori, non c'è più Seth Roberts, non c'è più Jordy Nelson, anche il tight end Jared Cook ha trovato campi verdi a New Orleans e se n'è andato via. Quindi nuove armi per Derek Carr. Abbiamo preso con un trade dagli Steelers il wide receiver Antonio Brown, che è un Hall of Famer in divenire. Speriamo che a 31 anni abbia ancora delle carte per fare altre stagioni da oltre 100 ricezioni e oltre 1000 yard anche con la maglia dei Raiders. Dai Chargers abbiamo preso in free agency Tyrell Williams, che è un'arma che secondo me porterà un buon contributo per l'attacco di Oakland. Abbiamo preso l'ex Cardinals J.J. Nelson, sempre come wide receiver, l'ex Colts Ryan Grant, e poi abbiamo confermato Dwayne Harris, Marcel Heyman e Keon Hatter del vecchio gruppo ricevitori, gli unici rimasti in squadra. Abbiamo preso un giocatore della AAF, The Morning Pistons Hell, ma probabilmente sarà carne da macello per il training camp. Sempre in attacco abbiamo portato nuova carne all'interno della linea offensiva. Abbiamo preso il gigante Trent Brown, ex Patriots campione del mondo, che è un left tackle che probabilmente useremo a destra, nonostante lo stiamo pagando come left tackle, per non spostare Colton Miller, ma magari di questo ne parleremo in seguito. Abbiamo preso l'ex Chiefs Jordan Devey, che potrebbe dare un buon contributo al posto di John Feliciano, che era la guardia backup centro. Probabilmente Devey farà il suo sostituto. Purtroppo abbiamo perso Kelce Osemele, che è andato ai Jets. Abbiamo lasciato andare via Donald Penn. Abbiamo fatto qualche modifica anche al reparto running back, dando per ora non confermando Doug Martin e Marshawn Lynch, che però è ancora in dubbio. Diciamo che un po' dipende anche da lui se tornare o meno. Abbiamo preso Isaiah Crowell dai Jets e poi anche un po' di modifiche per quanto riguarda i quarterback. AJ McCarron non c'è più, in compenso a combattere per il ruolo di backup ci sono Mike Glennon, l'ex Tampa Bay Bears, e Landry Jones, l'ex Steelers. Non so se volevamo magari discutere un po' queste modifiche dell'attacco prima di passare alle modifiche della difesa.
Ma a me Marco sembra
Diciamo che manca ancora per quanto riguarda quindi vedremo se avrà un po' di tornare a Oakland, perché se no è
sì, mi sorprende un po' la situazione di Lynch, perché è vero che si è rinfortunato, quindi c'era da verificare le sue condizioni, visto che non è più un giovincello. Però a questo punto mi sarei aspettato qualche notizia in più. Un giocatore del genere, della sua caratura, parcheggiarlo lì e dire vabbè, facciamo draft e poi ne parliamo, mi sembra un po' riduttivo, un po' mi sembra una situazione un po' strana, ecco. Però anche il personaggio è particolare, quindi può darsi che gli vada bene così. Così come stanno le cose, assolutamente ci vuole un running back, perché Isaiah Crowell sicuramente partirà in teoria titolare, però dietro non c'è assolutamente nessuno. Jalen Richard viene utilizzato soprattutto come ricevitore. I tifosi anche in America fanno molto affidamento su Chris Warren III, ma ha giocato solo le partite di pre-season, e abbiamo visto l'anno scorso che la pre-season è stata veramente bugiarda con la squadra. Quindi pensiamo a Andre Washington, ma Gruden non l'ha mai visto tanto, mi sembra. E quindi assolutamente un running back ci vuole, e dico già non i primi round, dal secondo in giù. Ecco.
Quindi possiamo fondamentalmente mi servirebbero ancora un bel mentor, quindi io mi sono anche ricordato una cosa che il Benzer Group ci piaceva, che è corso, però se è in grado di tutta Marco, la guardia potrebbe ancora servire.
Una guardia può assolutamente servire, perché molto di quello che vedremo in attacco dipenderà da quanto riusciremo a proteggere Carr. Quindi a parte l'aprire la strada ai running back, soprattutto se non avremo un running back di puro di primo talento come poteva essere nei suoi tempi migliori Marshawn Lynch, aprire la strada ai running back sarà fondamentale, ma tenere in piedi Derek Carr sarà ancora più fondamentale, anche perché io non so quanto Antonio Brown riuscirà a mantenere il sorriso se inizieranno ad arrivargli uno o due palloni sparacchiati nella sua prima partita. Lui è un giocatore che deve essere coinvolto, deve sentirsi il centro dell'attacco, quindi se non riusciremo a tenere in piedi Derek Carr potremmo vedere magari qualche litigio a bordo campo che non ci fa bene.
Marco, in giornata è uscito un articolo molto interessante su il nostro cappello, vuoi brevemente aggiornare un attimo?
Sì, come sapete la settimana scorsa abbiamo ripreso gli allenamenti volontari, quindi Tafur ha avuto la possibilità di chiacchierare con Colton Miller per alcuni minuti. Ha deciso di non fargli la domanda giocherai a sinistra e Trent Brown a destra, ma Tafur è convinto che così sarà, ed è una cosa che penso anche io, perché Colton Miller è giovane e spostarlo potrebbe semplicemente mettere nuovamente in crisi il ragazzo, mentre Trent Brown ha la capacità di giocare anche a destra e adattarsi forse di più. Miller ha messo su massa, ha lavorato per mettere su peso ma anche potenza. Quando è stato draftato l'anno scorso pesava 315 libbre, quindi stiamo parlando di all'incirca 140 kg, adesso ha detto che ha raggiunto le 330 libbre, quindi siamo sui 150 kg, ha lavorato molto anche sulla dinamicità, si è allenato con allenatori di pugilato anche per migliorare nei movimenti, e ha detto di essersi ripreso dall'infortunio al ginocchio subito nella quarta partita della stagione scorsa, che alla fine ha messo abbastanza in crisi il rookie l'anno scorso. Ha giocato tenendo i denti stretti per tutto il resto della stagione, ma abbiamo visto che a volte proprio non ce la faceva quasi stare in piedi. Quest'anno ripartiamo da zero, ha detto che si è ripreso, che si sente pronto, e quindi questo è il succo principale dell'intervista di Tafur fatta alcuni giorni fa.
Bene, allora adesso forse gli unici due un po' che hanno giocato meno l'anno scorso, una seconda parte, sono in forma di merda, però hanno
sì. Lasciamo Mervin, sapevamo che non sarebbe stato confermato, quindi è una perdita per modo di dire, era già scritto. È arrivato dai Rams la free safety LaMarcus Joyner, che secondo me è un ottimo acquisto per il reparto, anche se abbiamo un altro giocatore bassottino a fare coppia con Carl Joseph. È arrivato dai Falcons Jordan Richard, che sembra essere comunque un giocatore che può dire il suo. Poi Curtis Riley dai Giants, che credo che sia più noto per i tackle mancati che non per altre giocate, quindi non so cosa ci potrà dare. Abbiamo confermato Eric Harris, Darryl Worley, abbiamo preso dai Lions Nevin Lawson. Poi su Nevin Lawson magari vorrei sentire anche la vostra opinione, perché non sono riuscito a farmi un'idea ben chiara del giocatore. Come linebacker ci siamo rinforzati prendendo Brandon Marshall, che giocava nei Broncos, e dal carcere di massima sicurezza abbiamo preso anche Vontez Burfict, che quando non era squalificato giocava nei Bengals. Questa è un'acquisizione che a me non piace per niente. È un giocatore che sa il fatto suo, ma non è un giocatore che mi piace vedere in campo. Abbiamo confermato il nostro tackle Jonathan Hawkins, che secondo me ha fatto una buona stagione l'anno scorso, e poi abbiamo preso una serie di defensive end, perché praticamente non ne avevamo più nel roster, a parte Arden Key, per un attimo non avevamo altri defensive end. È tornato Benson Mayowa, che ha avuto un'esperienza a Dallas abbastanza positiva. Poi dai Giants è arrivato Josh Mauro, che ha la capacità di dare un buon contributo contro le corse, ma non è certamente un pass rusher. E poi dalla IAF anche Alex Barrett, che probabilmente verrà anche lui testato per vedere che contributo può dare. A voi il giudizio su queste acquisizioni.
Ma io ho un giudizio leggermente positivo, soprattutto che riguarda diciamo che tutto il reparto della linea difensiva e del linebacker è ancora molto carente. Io non ritengo che Vontaze Burfict sia dai Bengals sia quello di cui noi avevamo bisogno. Quindi la posizione del middle linebacker è sempre un po' minore. Secondo te Squirek, com'è andata la free agency della difesa?
Sì, non è, è andata meno bene che sicuramente che con l'attacco c'è stata meno, a parte la Marcus Joyner, gli altri non sono giocatori di peso, o meglio, in teoria potrebbero essere davvero incisivi se in condizioni fisiche ideali sia Brandon Marshall che Vontaze Burfict. Come giocatore a me Burfict piace, invece vado controcorrente, però capisco che è una testa matta e ha avuto grossi problemi anche fisici, nel senso che di concussion, quindi non è sicuro che riesca a giocare per più di qualche partita. Sulla carta, dovessero quei due essere in forma, potrebbero farci fare anche un bel salto di qualità nel reparto linebacker, però sono giocatori molto, come dire, subiudice, quindi sono d'accordo che soprattutto come middle linebacker un rinforzo nel draft ci vuole. Nel defensive back c'è la Marcus Joyner, che poi però mi sento dire, raccontare, che sembra che giocherà soprattutto nickelback a difendere sullo slot receiver, non lo so come cosa vogliono farne di Marcus Joyner. Io l'ha pagato bene, mi aspetterei che giocasse titolare e che giocasse come safety. A quel punto insieme a Joseph potrebbero fare comunque, sì, sono un po' piccoletti, però sulla carta non sono male.
Una coppia di picchiatori.
Una coppia di picchiatori è tutto sommato affidabile. Forse c'è nei cornerback Conley e Worley, non sono male. Nevin Lawson, secondo me, sì, è famoso perché non ha fatto manco un intercetto uno, non so in quanti anni. Non è proprio un occhio di fallo.
Allora è capitato nella squadra giusta.
Ecco, sì, però credo che non mi sembra così, così male. Ecco, magari in rotazione come riserva penso che possa essere utile. Però ecco, dopo di lui come cornerback non vedo nessuno, a parte appunto la Marcus Joyner, che può essere spostato come nickelback, diciamo un po' corti in quel reparto. Anche lì c'è qualche mock draft che ci dà dei cornerback già al primo giro, non sarebbe poi così una cattiva idea. I defensive tackle sono quelli più, il reparto più completo, perché abbiamo rinnovato Jonathan Hankins con un bel contratto, PJ Hall, Justin Ellis, ritorna Van der Dals, che forse verrà defenestrato perché l'ha scelto McKenzie, però in teoria sarebbe un reparto un po' più completo. In defensive end Arden Key e Maiova adesso sarebbero i titolari, è veramente poca roba. Quindi, anche se Mayo, secondo me, nel tempo si è sviluppato come giocatore, può dare il suo contributo. Arden Key non mi è piaciuto l'anno scorso, speriamo che faccia qualche passo avanti. Però ci vuole qualche, addirittura penso due defensive end dal draft devono arrivare.
Allora, in conclusione, per quanto riguarda la difesa, di linebacker, a questo punto, passato la stagione, siamo pronti per il draft che sarà a 2025, quindi e ci saranno in al draft ci presentiamo intanto subito con una novità che il general manager
allora, sì, diciamo che la responsabilità sembrerebbe essere più che altro di Mayock. la squadra ha scelto di mandare a casa tutti gli scout e ci rivediamo dopo il draft, se ci rivediamo. No, non è una...
No,
no, per adesso li hanno semplicemente mandati a casa, non ci servite più per il momento, quando ci servirete vi chiamiamo noi, voi aspettate comunque tranquilli sul divano.
Quindi è una mossa per evitare le fughe di notizie.
Diciamo che una parte è sicuramente quella, anche semplicemente il fatto che si sia diffusa la notizia significa che qualcuno degli scout ha delle amicizie nella stampa, quindi qualche fuga di notizie c'è stata. Poi magari Riccardo può dirci che cosa stava dicendo oggi Ian Rapoport riguardo alle possibilità di sorprese alla quarta scelta. Per quanto riguarda gli scout, c'è anche da dire che erano gli scout di McKenzie, quindi era chiaro che in preparazione al draft 2019 dovessero continuare a lavorare per la squadra, però una volta finito il draft una buona parte degli scout verrà sostituita, verranno presi dagli uomini di fiducia di Mayock, quindi per adesso il lavoro lato loro era concluso, le schede sui vari giocatori erano state fatte, non serviva la loro presenza per prendere delle decisioni, perché queste decisioni le prenderanno Mayock e con ultima parola Gruden, e quindi non aveva senso che loro rimanessero lì a scoprire quali carte voleva giocarsi la società, perché ovviamente una fuga di notizie significa un grosso danno anche per la squadra, possibilità di trade down, trade up che vanno all'aria, perché le altre squadre sanno già che cosa tu hai intenzione di scegliere, quindi è importante tenere le informazioni riservate all'interno di un nucleo ristretto di persone.
Quindi draft 2019
sì.
Rangers sono on the clock.
Comunque per tornare al discorso di Rapoport, cioè della notizia sì. Della sorpresa, secondo Rapoport gli scout sono stati allontanati perché i Raiders avrebbero in ballo qualche sorpresa. Qualche mossa,
attenzione, qualche sorpresa
che onestamente alla quarta non so, potrebbe essere una trade secondo me, nel senso che i Jets hanno pubblicamente manifestato la loro intenzione di fare un trade down, di cedere la loro terza scelta, quindi può darsi che ci sia, come dire, ci siano delle squadre che siano interessate a salire e stanno facendo delle offerte sia con i Jets che con i Raiders, potrebbe essere, per salire.
Allora, trade down alla terza dei Jets, che hanno un valore di molto alto, 2012, quindi sarebbe un po' una trade up, mentre sarebbe meno sanguinosa con i Raiders. Però ci arriviamo un attimo con calma, perché prima, se mi permettete un attimo, volevo fare una piccola premessa, un piccolo ragionamento. Non sappiamo che il libro di fare della nostra squadra è il come vogliamo. Poi però dobbiamo fare un po' del fatto che noi esatto. Allora, ci sono tantissimi mock draft che finora hanno dato a ottimo tempo, veramente in tre anni, però è un giocatore più adatto a una difesa, tutto sommato in giro in realtà Josh Allen è quasi difficile che sembra che sia nelle fughe senza risale. Questo discorso non si ferma un po', Il defensive end che potrebbero fare per molto tutti i giocatori a livello tecnico, sicuramente Nick Bosa, Benson, che però ultimamente nelle board dei vari occhi scelto tantissimo perché molti fatto che lui in realtà è stato molto leggero portato in un sistema e molti sostenevano a portare il campo a questo momento molto facile diciamo che molti a questo punto sono andati a dire che non fosse stavoltato. Io non lo credo, è un giocatore che sempre per tutto il senso detto è scritto anche contatto con un giocatore pubblicato per me è veramente ma sembra che per più tanto potrebbe essere disponibile anche alla mia. In realtà il ragionamento che volevo fare è il seguente, che noi essendo la pick 4 ci potremmo trovare nella situazione dove Nick Bosa e Josh Allen non siano più disponibili e moltissimi mock draft danno alla 4 il defensive tackle di Alabama, Quinnen Williams. Io però non condivido molto questa scelta perché vorrei ricordare che noi l'anno scorso nei defensive tackle di questo ruolo ne abbiamo presi due, Moers da Michigan, un giocatore fortissimo, e PJ Hall con una seconda scelta, secondo me un po' sottovalutato, e vorrei ricordare anche la seconda scelta al secondo giro dell'anno precedente con Eddie Van Der Voort da UCLA. Più gli altri titolari comunque abbiamo, secondo me è un ruolo che già ampiamente ho perso nella rispetto al valore del giocatore che però sicuramente noi non abbiamo bisogno di un giocatore ed è per questo che il mio ragionamento vuole arrivare a dire che forse alla 4 tutto sommato i giocatori che farebbero il caso nostro non sono più disponibili come Williams, e quindi potrebbe valere la pena fare due cose: o andare per il best pair available, l'IDA, che in questo caso sarebbe il Tenant Banker di White da LSU, oppure fare una trade down. Il trade down ti potrebbe essere interessato a salire alla nostra posizione, potrebbe essere interessato a battere o vendere i sostituti, che sono praticamente la nona della vecchia LSU. In quanto Buffalo potrebbe essere interessato a salire per prendere più meglio e Denver e Cincinnati potrebbero essere interessati a salire per cercare il New York Giants e non posso dare. Quindi questa differenza di tre valutate dalla decima posizione diciamo alla quarta sono circa 300 punti di differenza che equivalgono a un secondo giro. E qui cade a fagiolo un ragionamento fatto da Mario con una conferenza stampa pochi giorni fa in cui ha dichiarato che qui hanno tantissimo le pick dal 30 alla 60. Allora a questo punto qui ti chiedo, il mio ragionamento mi sembra così impossibile o poi già un nome di testa
no, penso che sia abbia senso fino al punto che cioè ha senso se i Raiders e Meyer che Gruden credono molto in Clarin Ferrell, perché secondo me attorno si scende dalla quarta intorno alla 9, 10, 11 l'obiettivo potrebbe essere appunto Clarin Ferrell, perché già Devin White non sei più sicuro che ci sia alla decima, alla 11. L'unico che puoi davvero essere abbastanza sicuro di trovare ancora è Clarin Ferrell.
E
Montesuit va a sapere. Montesuit adesso sembra che abbia problemi cardiaci. Magari
andiamo alla 24.
Magari lo trovi anche alla 27. Montesuit sì. Anche potrebbe essere uno dei due, lo trovi, sì. Se credi in molto in uno di questi due giocatori, vai a coprire il need come defensive end e non fai neanche, come dire, un reach, cioè non scegli troppo presto come valore del giocatore, quindi ci potrebbe anche stare. E se si rimane alla quarta, non lo so, a me piacciono come defensive tackle piuttosto che Quinn Williams, a me piace ancora di più Ed Oliver, ha un potenziale atletico ancora, secondo me ancora maggiore, e soprattutto sembra poter mettere davvero pressione al quarterback, ricorda un po' Aaron Donald di Rams.
Oppure Riccardo, ti interrompo un attimo, secondo te Oliver lo troveremo intorno alla 10?
Ma ultimamente sta salendo tanto, secondo me no, sta salendo parecchio, era all'inizio, cioè a dicembre lo davano come uno dei top 5, poi di nuovo è sceso e adesso sta di nuovo salendo, secondo me non lo troviamo la decima.
A me, ragazzi, fa molto paura a livello caratteriale, ricordiamo tutti nella partita che hanno giocato alla fine del loro campionato, la litigata che a bordo campo che ha avuto con il suo allenatore, sono cose veramente brutte da vedere in un campo da football. E leggevo anche oggi un articolo che appunto un insider indicava proprio per il suo aspetto caratteriale, sta in incandescenza molto imminente.
Però comunque sì, è vero, però qualche difettuccio ce l'hanno tutti, o perché non sono sani, o perché hanno problemi fuori dal campo di gioco, o hanno carattere difficile, qualche problemino ce l'hanno tutti, quindi
bisogna convivere. Per anni abbiamo avuto bisogno di un defensive tackle e non l'abbiamo mai preso, quest'anno che ce n'è uno veramente forte, quella 4, sì. Williams, e ormai non diciamo siamo coperti con la zona lì. Dico questo perché mi sono un po' informato su questo ragazzo e volevo dirvi che è un ragazzo che ha una gran etica di lavoro, viene dalla banda e sappiamo che non è molto valida. Comunque questo ragazzo è sempre molto sereno, molto contento, ha una tantissima più sport, ha una bravissima agente, donna, che lo segue tantissimo, ed è uno sempre con tantissimo entusiasmo, e tutti ne parlano benissimo di quello che porta nella benedizione dei suoi paesi. Veramente chi prende questo giocatore secondo me fa un gran affare, però non è sano, secondo me, non fa più nulla.
E poi io ho il pallino TJ Hawkinson, il tight end, però capisco che la quarta, ecco, sia troppo allora, presto. Alla decima, però, nove decima, magari potrebbe essere l'occasione per prendere un tight end che Hawkinson sa fare sulla carta, almeno vedendo i filmati, sa fare tutto bene, blocchi, se sa bloccare, sa ricevere, è veloce. Un tight end nel football moderno, nel NFL moderna, poi per il gioco di Carr che tende anche a liberarsi della palla velocemente, uno lì in mezzo, un faro lì in mezzo al campo, secondo me l'aiuterebbe tantissimo.
E quindi dall'assist proprio per arrivare alla seconda piccola del giro, la piccola del 24, perché io nelle mie note ho messo che deve essere una andato, però a 24 di Aewa, Noah Hunt, e tra parentesi a me è un po' di esperienza, non so però se Marco da
per me è presto, so che è un giocatore fenomenale, da quello che ha fatto vedere, però secondo me abbiamo necessità maggiori che prendere un tight end nel primo giro. Quindi, se per qualunque motivo scendesse alla 35, mi ci butterei senza ombra di dubbio, ma nel primo giro secondo me abbiamo altre carte da giocarci.
Ad esempio?
È dura, secondo me, anche considerate che non sono un esperto di college football, ma se ci fosse una guardia di valore alla fine del primo giro, secondo me dovremmo pensarci. Poi ovviamente ci serve uno pass rusher, ci serve un middle linebacker, ma questo secondo me la possibilità che Montezuma scenda alla 24 c'è, perché ho letto che molte squadre sono un po' preoccupate per la sua condizione cardiaca, e noi abbiamo probabilmente dei medici diversi dagli altri, perché dopo quello che è successo l'anno scorso con Moarst, probabilmente ci fidiamo soltanto delle nostre decisioni senza farci influenzare da quello che pensano gli altri, e magari potremmo prendere anche lui intorno alla fine del primo round. Non lo so, per il tight end secondo me possiamo riuscire a farne a meno. So che però è molto quotato, è molto bravo.
Ecco, poi immediatamente dopo grande di Alabama, a me non fa impazzire, non discuto il giocatore eccetera, però è comunque un running back, io
veramente un backup. Ma fino a un mese fa non ne parlava nessuno.
Non ne
cioè
parlava nessuno, lui passava col peccato.
Ma
niente, è il primo giro o comunque il trovo di secondo me.
Ma sì, hanno sì, hanno pagato qualche giornalista che sì, prepara sì, il mock draft e l'hanno messo. Cioè, addirittura il compagno di squadra Damien Harris era molto più quotato.
Esatto, alla fine è una cosa che non riesco a spiegarmi, e secondo me questa sarebbe però la pick ideale, la 27, per completare un po' quello che dicevamo prima, cioè ad esempio potrebbe essere disponibile un cornerback come Greedy Williams, cornerback, questo un ottimo atleta, Greedy Williams, quasi tutto un freshman, quindi giovanissimo, con pochissima esperienza, però un atleta di bastante, forse un 4, 7, 40 di aula, un pancia. Questo ragazzo potrebbe fare praticamente le Olimpiadi di arrivare sul podio. È chiaro che giocare un solitore in NFL non è facile, ma questa picco corner potremmo trovare anche, sono ancora disponibili dei blocchi e ottimi wide receiver come Marquise Brown, Marquise Hollywood Brown e AJ Brown. Noi ormai stiamo diventando la squadra di Brown, quindi Brown più Brown meno.
Sì, però ormai ne abbiamo talmente tanti a roster che cioè, però, spendere sì, una prima scelta ancora per un ricevitore,
cioè, no, ma questo ragionamento che ho fatto l'ho fatto in ottica di PPA, non l'ho fatto in ottica di PPA, sì, l'ho fatto proprio di PPA, poi dite voi la vostra, insomma.
Sì, no, è vero, ci sono forse dei fenomeni come i ricevitori, però ce ne sono tanti interessanti, quindi forse poteva essere il caso di non investire così tanto in free agency e lasciarsi qualche spazio. Però adesso vedo il roster veramente, perché abbiamo i due titolari fissi, e poi ci sono anche altri due, Grant e JJ Nelson, che comunque non sono gli ultimi arrivati, quindi sicuramente sono come backup, anche sono validi, quindi aggiungere un altro ricevitore sì, è possibilissimo, perché ci vabbè, era disponibile questo talento e lo prendo. Alla fine il draft, il BP, usare l'approccio BPA è sempre forse la strategia migliore, però visto che abbiamo tante necessità, io per il running back non lo sceglierei comunque al primo round, perché non vedo la necessità di, non ci sono giocatori, ormai i running back li trovi buoni anche ai giri più bassi, a meno che il fenomeno, l'anno scorso c'era Barkley, oltre che Elliott, ma non, quest'anno non c'è il fenomeno, quindi io, non prima del secondo round, che tu sai che tutti e due abbiamo il nostro pallino come running back.
Ti volevo smentire, perché secondo me, almeno io al secondo round, alla pick 35, senza ombra di dubbio andrei su Darrell Anderson, running back da Memphis, perché questo è veramente il fenomeno, e secondo me è il running back più sottovalutato di quest'anno, insieme a Breece Law. Comunque quest'anno ha corso 214 volte per 1900 yard, comunque un 8,9 yard per corsa, cioè una media pazzesca, ed è il secondo anno consecutivo che lo fa con 22 touchdown, cioè non puoi lasciare andare un giocatore del genere.
Sì, al secondo round direi sarebbe l'ideale, se forse proprio ci crediamo, se ci credono anche loro, vabbè, la 27 buttiamoci su Darrell Anderson, però a questo punto non su Josh Jacobs.
Finisco solo un ragionamento che ho iniziato sui corner, qui lascio la parola a Marco. Sì. Volevo dire che a proposito dei corner, quest'anno tutti parlano, mi hanno parlato con un po' anche di questo cornerback Rocky Assin nel tempo. Allora, per me questo giocatore non è nessuno, tra l'altro non è particolarmente veloce, e io sfido chiunque a dirmi che è andato a vedere delle partite di Temple. Almeno qua in Italia non ha visto nessuno giocare, e molti mock draft l'hanno sparato lì così, ma di questo giocatore non sa niente nessuno, quindi secondo me anche lui è un giocatore. Gli altri due corner di cui ci parlano sono Byron Murphy e Deandre Baker, che non sono male, tra l'altro vengono dalle ottime università, dalle ottime programmi universitari, hanno solo il difetto che sono molto molto piccolini, quindi sia di statura che di stazza. E nella NFL moderna io li voglio vedere contrastare gente come Eddie Brown o un Butler o gente del genere, cioè per parlare di avere, non di vari solo che comunque sappiamo che negli ultimi anni il cornerback i due sono stati quelli comunque con una vedo appunto molto meglio, preso il migliore da Clemson, anche se non è il primo giro, ma si è comportato abbastanza bene. Io lo visto giocare a Clemson. Detto questo, volevo sentire il parere di Marco per appunto la terza pick del primo giro e la prima del secondo.
È sempre più difficile.
Ah sì, allora, più andiamo avanti nel draft e più comunque cosa detta da me suona come una arrampicata sugli specchi senza ventose, perché come ho detto non sono un grande esperto né un grande osservatore di NCAA, quindi più si va su giocatori meno conosciuti e più per me è tirare i dadi. Allora, volevo farvela io una domanda, però prima fammela tu, sì. Vediamo.
No, ti volevo fare questa domanda, Marco. Alla luce della stagione scorsa, abbiamo visto che l'anno scorso avevamo preso un nuovo kicker e un nuovo punter. Il kicker sappiamo com'è andato, infortunio, poi è arrivato il sostituto, ci ha fortunato anche il center, comunque diciamo al terzo quarto che finalmente abbiamo trovato un uomo che ci ha comprato recentemente e infatti non è fermato. E parlando di carte. Per quanto riguarda il punter, tu saresti a draft o comunque anche un'altra parte del rapporto di Carmen, visto che non ci ha dato una grande soddisfazione?
No.
Per cui, daresti ancora fiducia?
Io penso, allora, al draft, se parliamo degli ultimi giri, ci può stare prenderne uno al settimo round e vedere come va, ma non ti saprei fare un nome di un punter per quanto mi riguarda. Però secondo me ha ancora la fiducia del coaching staff Townsend, quindi credo che avrà tutte le occasioni per tenere il suo posto. Ha fatto sicuramente tante cose negative l'anno scorso, però visto quello che aveva fatto vedere nella sua carriera universitaria, secondo me è più probabile che l'anno scorso fosse un qualcosa che è andato storto oltre ogni previsione, per cui tenderei a dargli ancora fiducia. Detto questo, ci sono anche diversi punter veterani che eventualmente possono sopperire a eventuali mancanze, per cui se mi chiedete cercheresti tra virgolette una scelta del draft per un punter in questo momento, direi di no. La domanda invece che volevo farvi io era questa: noi purtroppo abbiamo la scelta al secondo round e poi se non sbaglio passiamo direttamente a quella 106 del quarto, giusto?
Sì, giusto.
Ok, quindi non abbiamo niente al terzo. C'è un giocatore che a me piaceva nelle poche occasioni che ho visto giocare Michigan, che è Chase Winovich. E volevo sapere, visto che lo danno tra il secondo e il quarto a seconda dei mock draft, volevo sapere come la vedete voi e eventualmente se è un giocatore che potrebbe servirci.
Ricky?
Sì, sicuramente sì. Piace anche a me, ricorda Clay Matthews con la chioma, capelli lunghi, biondi. Forse non ha fatto tantissimi sec, però è uno che c'è sempre sul pallone, sulla giocata, ha un motore che non si ferma mai, è intenso come giocatore, sicuramente un defensive end completo, direi che secondo me ci sta bene anche al secondo giro. Insieme all'altro, a me piace anche molto da Texas Charles Omeniu.
Io non l'ho seguito particolarmente questo giocatore, piuttosto la 4 vedrei molto molto bene, secondo me sarà forse ancora in famiglia anche Brian, sempre da Clemson, lui che è un senior, che dà un fisico importante, ha una certa potenza, una certa esperienza di gioco, sicuramente ha comportato molto bene, è un po' non capisco perché ho visto valutato, forse alla 5-6 potrebbe ancora essere disponibile. Parliamo sempre di un difensive end naturalmente, ma ho quasi il timore che alla 4 andranno anche noi, perché non abbiamo ancora parlato di una guardia.
Ma addirittura ne se ne parlava al primo giro della guardia. Marco io andava al primo giro.
Io alla 27 la userei se voi mi dite un nome, perché poi il mio problema è quello.
No, un nome c'è, tra l'altro è proprio steso proprio più o meno in quel giro, ed è Cody Ford da Oklahoma. È un giocatore che non è particolarmente alto, ma ha una stazza veramente importante e c'è stata una delle, diciamo, dei punti di forza di quella linea offensiva che ha permesso a Kyler Murray comunque di diventare in un solo anno, secondo me, si mostra per il tutto, dava non so se voi l'avete presente, viene dato quindi dalla 20 alla 27 come le varie board.
Sì, forse uscirà anche prima, non è detto che sia ancora disponibile. È versatile, tra l'altro è versatile, mi sembra che possa giocare sia tackle che guardia, che forse non abbiamo parlato, ma nel ruolo di tackle i titolari sono decisi, però dietro c'è abbastanza il vuoto pneumatico, se si infortuna qualcuno non siamo messi tanto bene. Quindi
ti dico la verità, come Pickle a Sharp a sinistra ed eventualmente Brandon Parker a destra.
David Sharp l'anno scorso Gruden non l'ha fatto neanche entrare nel roster al 53, poi per la disperazione con tutti gli infortuni.
Però quando ha giocato titolare causa infortuni a lui non si è comportato male.
L'anno scorso, due anni fa, cioè due stagioni fa, da quando ha giocato rookie ha giocato, se no non ha mai... è un giocatore anche quello di McKenzie, che non lo so quanto Gruden.
Comunque c'è un altro giocatore disponibile a draft abbastanza versatile, perché parlando di giocatori versatili, ed è probabilmente disponibile nel secondo giro, ed è Dalton Risner da Kansas State. Lui ha giocato alcune stagioni come tackle, ultimamente l'hanno utilizzato anche come guardia, è un senior, quindi è un giocatore che ha anche abbastanza esperienza. Viene comunque da un'università dove insomma a casa il football il gioco non lo fanno giocare, non è una delle primissime squadre, ma comunque è un giocatore che ha imparato il mestiere e potrebbe essere appunto un po' versatile che.
Sì, poi ce ne sono anche altri, Garrett Bradbury, più guardie centro, no, qualche possibilità di scegliere al 24-27, scegliere qualche giocatore interessante sicuramente c'è. Ecco.
Io a questo punto, ragazzi, se siete d'accordo, arriverei a questa conclusione, che più o meno abbiamo inquadrato quello che potrebbe succedere al primo giro. E per arrivare fino alla quarta pick, che è quella del secondo giro, la pick 35, ma non abbiamo, diciamo la verità, non abbiamo la più pallida idea di quello che potrebbe succedere dopo, perché non abbiamo intanto punti di riferimento di Gruden e Maio, ma la situazione è veramente tanto tanto fluida. Io non penso però con dei giocatori titolari, quindi non lo so, potrebbe succedere che a un certo punto dopo il draft e dopo il tempo ci saranno dei tagli da rimanere, vedremo insomma.
Ma addirittura adesso nella chat c'era Roberto che aveva messo un link dove ci proponeva un sito che proponeva di fare una trade per Frank Clark, il defensive end dei Seattle Seahawks, pass rusher
allora,
molto
forte. Innanzitutto salutiamo il nostro amico Roberto da Cesena e volevo dire a proposito di questo che Ray Clark è comunque un giocatore che si porta dietro un sacco di problemi, mentali, ma è un giocatore, non lo so se adatto allo spogliatoio o e non so se Gruden ha voluto mettersi in casa di mettere di qua, e poi già ci siamo presi i burfi, quindi non lo so, aggiungere una mano ancora e poi l'altra cosa che accennavi anche tu in chat, lui se viene non viene questo zero, viene ma vorremmo fare questo tipo di, e noi finora ne abbiamo già spesi veramente tanti, non so se c'è ancora per spendere anche soldi per carico. Marco, cosa ne pensi?
Secondo me in questa fase non dovremmo muoverci in quella direzione, poi vedremo, ma non credo che neanche che sia quello che vuole fare la squadra. Credo che adesso i giochi bene o male siano fatti dal punto di vista dei veterani e bisogna vedere come riusciranno a soddisfare anche i propri sogni meglio che Gruden in questo draft. Io credo che ci sarà maggiore accordo rispetto a quello che è avvenuto l'anno scorso. Mayock ha una, sicuramente una buona fama da analista TV per i draft, e veniva utilizzato da tante squadre per avere pareri, perché conosceva anche i modi di ragionare delle varie squadre, e quindi sapeva costruire dei mock che prendessero in considerazione davvero le scelte fatte dalle varie squadre. Quindi penso che Gruden in questo caso si farà convincere un po' di più di quanto non era venuto invece l'anno scorso con McKenzie. Volevo farvi una domanda, perché ho letto alcuni reporter che seguono i Jets, che i Jets sarebbero molto interessati a Quinnen Williams. Qualora lo scegliessero alla terza, e quindi ipotizzo Kyler Murray alla prima, Nick Bosa alla seconda e Quinnen Williams alla terza, e alla quarta scendesse Josh Allen, anche se Mauri all'inizio della puntata parlava di un giocatore più adatto alla 3-4 che non alla 4-3, vi metterebbe in crisi questo?
Io lo prenderei Josh Allen, perché sa fare tante cose, sa farle bene, un ruolo glielo troviamo.
Io lo prenderei, ma mi sto convincendo sempre di più della frase di Maio, che è alla quinta, sempre più mi sto convincendo che mi sta ronzando questa idea da diversi giorni, tant'è che non scrivere il mock draft 2.0 o la diversi fino a volte la storia della trade down, se non passano in fretta questi 4 giorni almeno a draft, no. Ultima cosa che vi dico a proposito di draft, e poi magari passiamo ai saluti, che per noi siamo già un'ora di trasmissione. Vi lascio con vi lancio un po' io ho due la stagione sono scesi tanti, tutti e due, uno è generato al quinto giro, l'altro in realtà io mi fico giocare, a me piacciono tantissimo, quindi vedremo se qualcuno si ricorda di me. Ragazzi, un'ora esatta in questo momento di transizione, è stato bello ritrovarvi a parlare con i nostri Raiders. Noi adesso seguiremo il draft, ci sarà l'off season, ogni tanto ci sentiremo, non settimanalmente, ma ogni tanto ci riusciamo a qualcosa. Marco, puoi ricordarci i contatti eventualmente dove i nostri seguaci possono prendere contatto con noi?
Assolutamente sì, abbiamo ovviamente come punto di riferimento principale la pagina Facebook Raiders Italia, su Twitter ci potete trovare sia a chiocciola Raiders Italia sia a chiocciola Let It Rip Ita, tutto intervallato da underscore. Il blog che sta un po' attendendo che io abbia più tempo libero e che Mauri si decida a fare il mock draft 2.0 è raidersitalia.wordpress.com. Potete raggiungerci via email anche all'indirizzo email raidersitaliapodcast@gmail.com. Poi ovviamente ci potete ascoltare su Speaker e anche su iTunes. Quindi speriamo che adesso abbiamo tolto un po' di polvere da questo podcast riprenderemo magari con un po' più di continuità da qui in avanti.
Allora, noi volevo ricordare che facciamo parte anche di un bellissimo Booster Club, di Arrendersi Italia Booster Club, che magistralmente è organizzato dal nostro presidente Raffaele, che salutiamo. E la cosa bella, veramente bella, e non vedo l'ora, è che il 26 di maggio ci ritroveremo tutti insieme per la terza volta in Italia, la quarta, se ci ritroviamo anche la trasferta che ha fatto lo scorso Londra, dove noi tra l'altro torneremo quest'anno in gran forza a Londra, quindi no, le lega sono nella partita del Triverse. E quindi se siete interessati a iscrivervi al nostro club, potete contattare appunto sulla pagina Facebook del Regio d'Italia il nostro presidente, da associarvi, e eventualmente ci potete raggiungere a Bologna il 26 maggio. Faremo un bellissimo incontro in libreria e dove potremo salutarci tutti insieme. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo e vi saluto, spero di trovarvi il prima possibile. Ricky, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a te e buon draft a tutti i Raiders.
E grazie anche a te Marco.
Grazie, ci vediamo, ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao, e adesso sigla. Mm-hmm.